mediteremo il brano chiamato anche così, dell'incarnazione o annunciazione dalla parte di Giuseppe e non quello più conosciuto, diciamo, dalla parte di Maria. Quindi sarà anche la figura di Giuseppe al centro del nostro ritiro. Diciamo subito che di Giuseppe si parla molto poco nella scrittura, però quest'anno appunto ne parliamo tanto perché Papa Francesco, come già detto, ha dedicato l'anno a lui con la lettera apostolica Patris Corde, con un cuore di padre, bella, qui un po' prendo anche questa meditazione. Come dire, se ne parla poco nella scrittura di Giuseppe, però ecco, quel poco che c'è è sufficiente per illuminare il suo mistero. È già interessante approfondire l'ingresso della scrittura di Giuseppe, no? Che è nella genealogia di Gesù del Vangelo di Matteo, no? Versetto 16, dove appunto dopo una lunga sfilza di nomi, anche difficili da pronunciare, scritto: Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo, no? E già in questo versetto c'è qualcosa di inedito, perché per la prima volta un uomo viene definito in relazione ad una donna e non l'opposto, no? Appunto il motivo è evidente, no? Riferire Giuseppe a Maria, da qui appunto nasce il Salvatore, nasce il Cristo, no? Da qui il Vangelo stesso ha il suo senso, la sua origine, il suo significato. Ed è interessante, no? Perché appunto questo essere un po' un passo indietro a Maria, già nel momento della sua comparsa, dice un po' in filigrana il suo profilo, la sua figura, la sua stessa missione. Comunque ci arriviamo. Poi se volete è interessante l'etimologia del nome, no? Che significa Dio aggiunge, no? E già nella storia di Giuseppe d'Egitto, no? Si comprende che c'è bisogno che Dio aggiunga qualcosa, no? Perché nelle nostre mani la storia è sempre mancante, no? Ecco, Giuseppe, lo sposo di Maria, in un certo senso radicalizza questo significato, no? Perché lui è proprio l'icona splendida, perfetta, no? Del fatto che Dio aggiunge, Dio viene ed aggiunge, no? Perché Giuseppe, appunto, è proprio mancante, no? Come figura in quanto tale, non è padre, ma non è padre, è marito, che non è propriamente un marito, diciamo, nel senso più comune. Quindi, come dire, ecco, Dio aggiunge questa sua condizione, ciò che a lui manca, no? Per renderlo se stesso, per completarlo, no? E di fatto, diciamo così, è un padre per tutta la Chiesa, no? Quasi come Maria, no? Che se manca il titolo di Giuseppe, padre di Dio, padre della Chiesa, no? Però è così di fatto, no? In un certo senso l'obbedienza di Giuseppe si potrebbe dire è quasi più grande di quella di Maria, no? Perché a Maria succede qualcosa, nel suo grembo nasce in lei Gesù, no? Invece Giuseppe dice un sì, come dire, fidandosi fino in fondo, no? Diventando lui stesso, diciamo così, un grembo per Maria, no? Grembo del grembo di Dio, no? Del grembo di Dio, no? E questa, come dire, è la vocazione grandissima che Giuseppe ha ricevuto, no? Ecco, ma rimanendo seduti, adesso leggiamo il testo che sarà il centro della nostra meditazione, Matteo 1, 18, 25. Matteo 1, sarete
così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse. Ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù.
Ok. Ecco, prima di entrare nel testo, un'annotazione su cui avere attenzione perché può condizionare l'interpretazione del testo, no? Perché forse noi siamo condizionati dalle immagini in cui viene presentato Giuseppe che dorme e l'angelo che lo accarezza dicendo in un certo modo, guarda, la vita è stata un po' strana con te, ma non temere, no? E poi gli dici che cosa fare, no? Un'immagine sì, corretta, però davvero che può condizionare e un po' distorcere l'interpretazione della figura di Giuseppe, no? Appunto, vedendo in queste immagini così addormentate, può sembrare ai nostri occhi un remissivo, una specie di pupazzo, un po' inerte che gli ha appoggiato, che poi Dio prende, sposta, no? Tanto che negli apocrifi addirittura viene presentato come figura anziana, quindi accentuando questo aspetto di essere innocuo, remissivo, passivo, no? Che non è neanche tentato, diciamo, nei confronti di Maria, appunto un'anziana che non ha più vigore, che non mette più a rischio, diciamo, la relazione con Maria. Appunto, il rischio di interpretare Giuseppe come una figura di basso profilo, no? Con poca personalità, senza grandi passioni, no? Gli capitano delle cose, lui le vive, ma senza poi coinvolgersi, essendo protagonista più di tanto, no? E poi appunto, come dire, anche qui l'immagine di lui addormentato nel sonno, Dio gli ha detto quello che doveva fare e lui l'ha fatto, no? Anche qui l'immagine è bella, ma però sempre rischiosa, no? Perché qui fa tutto pensare ad una serie di passaggi automatici, no? Determinati, no? Mi sono addormentato, Dio mi ha detto, io l'ho fatto. Cioè, si perde un po' lo spessore, si perde un po' la ricchezza, la profondità, l'articolazione anche di ciò che è avvenuto a Giuseppe, no? Poi un'altra considerazione che può sembrare un po' sofisticata, forse. Allora, dice, no? Il testo dice che per Giuseppe è un momento difficile, molto difficile, no? E dice, no, mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore, no? Cioè, in realtà, non c'è scritto che Giuseppe si addormenta e poi sogna. C'è scritto dopo che si sveglia dal sonno, appunto, decide di... Cioè, la domanda è questa. Il sogno è avvenuto ad occhi aperti e ad occhi chiusi? Si sogna ad occhi aperti e ad occhi chiusi? Cioè, possiamo pensarci, cioè, sognare non è soltanto quella cosa che ci accade quando stiamo dormendo, è quella cosa che ci accade quando stiamo desiderando, quando stiamo andando incontro alla vita, quando viviamo in pienezza. Ecco, nel testo in realtà, se lo leggiamo attentamente, ci sono tutte queste premesse, no? Per credere che Giuseppe si può essere addormentato addirittura dopo il sogno, no? Un sogno, come dire, ad occhi aperti, no? Un sogno corrispondente ad un desiderio, no? A vivere una vita più piena, più bella, più autentica, no? E dopo si addormenta, no? Come un po' Gesù del Getsemane in un certo senso, no? Quando dice no, adesso dormite, no? Dopo che è successo quel che doveva succedere, no? C'è un sonno che è proprio il riposo del giusto, no? Di chi ormai ha messo a fuoco la volontà di Dio e allora può dormire. C'è anche questo nella Bibbia. E forse Giuseppe si colloca più, diciamo, dentro questa realtà, no? Dentro questa realtà. Ma cominciamo dall'inizio per capire bene l'itinerario compiuto da Giuseppe, no? Il testo è molto diretto, no? Dice Dio ha già fatto qualcosa, ha preso una giovane donna e le ha chiesto di generare il figlio di Dio. Ecco, poi appunto Giuseppe si trova in una situazione particolare, molto brutta, no? Lui è un uomo del sud, potremmo dire del profondo sud. Qui è stata presa la donna, no? Per quel tempo non era la gente, non era la mentalità, non era così raffinata, diciamo, come possiamo pensare adesso, no? Giuseppe è stata tolto improvvisamente lo scenario della sua vita, quello che lui stava immaginando, no? Un uomo che sta vivendo, lo possiamo dedurre, quindi dentro un risentimento, un dolore, una ferita, una solitudine. Giuseppe si trova in una situazione molto strana, no? Nel senso che lui è l'unico che sa di non essere stato lui a mettere incinta Maria, no? Il resto del paese poteva pensare, vabbè, venivano tutte le domeniche in parrocchia, lei è rimasta incinta, no? Sembravano così bravi, così perfetti, i modelli. Gli altri avrebbero potuto pensare benissimo queste cose. Giuseppe è l'unico che sente, diciamo così, il brivido sulla schiena, no? Non sono stato io, ma chi è stato? Per tutti gli altri non c'era questo dramma. Per loro potrebbe essere benissimo stato Giuseppe, no? Li abbiamo visti in piazza l'altra sera insieme, è successo quel che è successo. Quindi Giuseppe rischia davvero di fare la figura, la parte dello stupido di fronte al villaggio, ma tutto sommato per gli altri non c'è dramma, c'è solamente così un momento, ecco, di interesse, così, uno sguardo un po' di novità nella vita del paese. Il dramma è veramente per lui, no? E può essere davvero stato per lui un momento di assoluta disperazione, perché appunto lui si trova a non sapere bene cosa fare, no? Da che parte girarsi per guardare la realtà, no? Solo per lui quello che sta accadendo è un totale mistero, anche perché possiamo immaginare che conoscendo Maria, l'Immacolata Concezione, non gli sia venuta l'idea che sia andata una sera in discoteca, e appunto questo non fa che aumentare il suo dubbio, ma quindi come posso leggere questa realtà, no? Come posso comprenderla, interpretarla, no? Quindi possiamo fare questa considerazione di fede, no? Giuseppe non sa bene come comprendere questa realtà, come spiegare questa realtà, ma probabilmente da uomo giusto, come dice il testo, intuisce che cosa? Intuisce questo: sono chiamato ad amare molto di più di come avevo immaginato di poter fare, amare molto di più di quanto pensassi. E questa è in filigrana la prima intuizione che Giuseppe ha, no? Quando appunto si dice che era un uomo giusto e voleva licenziarlo in segreto, no? Giuseppe probabilmente non ha ancora capito che cosa sta succedendo, però pensa il bene di Maria, pensa il bene di Dio e pensa anche il bene di se stesso, no? Cioè arriva a questa convinzione: qui devo donarmi di più di quello che avevo immaginato. E questo, possiamo dire, è uno degli effetti, anche se siamo detti facendo riferimento al Vangelo di questa mattina, uno degli effetti dell'ingresso di Cristo nella nostra umanità, nell'abbracciare la nostra umanità, no? Cioè, quando Cristo entra nella realtà, l'umanità può eccedere, può andare oltre le misure ordinarie. In fondo, prima di Cristo bastava essere uomini e donne buoni, virtuosi, e ci salvava l'anima. Ecco, da quando Cristo è entrato nella realtà, fin dagli albori del mistero dell'incarnazione, ecco, se noi vogliamo veramente accogliere Cristo, non possiamo che cedere, come ha fatto Maria, come fa Giuseppe, no? Come hanno fatto tutti i santi, e se volete come ha fatto la vedova al Tempio, no? E Ecco, non si può stare semplicemente nel lecito, dentro quello schema, ecco, questa cosa la si può fare, questa cosa non la si può fare, no? Lo schema delle regole, o se volete dentro le norme giuridiche, ma bisogna spingere l'acceleratore fino in fondo, no? Questo è quello che Giuseppe intuisce, no? Appunto, come trovandosi in una strada provinciale in cui non si può andare a 350 e poi entrare in autostrada in cui capisce che qui la velocità deve aumentare, cioè qui bisogna schiacciare sull'acceleratore, no? Perché a un certo punto l'unica risposta plausibile è questa, no? Ecco, è così, no? Appunto, no? Quando ti trovi in autostrada devi correre, devi schiacciare più forte l'acceleratore, no? Perché? Perché Dio stesso ha accelerato. Dio ha impresso un'accelerazione alla realtà, no? Che implica che anche noi dobbiamo aumentare la nostra velocità, no? Appunto. Poi dice, non è la pienezza dei tempi, no? Cosa vuol dire, no? Quando Gesù dice il tempo è compiuto, cosa significa? Dice, significa questo, no? È cambiata la velocità, no? La realtà si è curvata. Non si può più stare alle regole di prima, cioè alle regole che sono saltate in aria, no? Un po' appunto come quando c'è un'emergenza, no? C'è un incendio, non stai più a vedere quali sono le regole ordinarie, no? Devi fare degli atti straordinari, no? Ti accorgi che dentro una casa che sta bruciando c'è un bambino, vai dentro la casa con le fiamme, no? Anche se è un'altra inconsulta, audace, no? Perché la situazione te lo impone, no? Perché appunto sarebbe stato giusto incontrare, ma a un certo punto ci si rende conto che non basta più la semplice, diciamo, ordinarietà, il semplice schema, diciamo, del passato. Ecco, Giuseppe deve fare qualcosa di più e se lo deve anche inventare, se lo deve anche inventare, perché non c'è scritto da nessuna parte. La legge, come dire, non lo raggiunge, non lo tocca, non prende in esame il suo caso, non prende in esame la sua situazione, il suo stato d'animo. E Giuseppe dice il testo, no? Intuisce questa cosa qui che è già tanto, no? Che è già tanto. Viene esporre Maria al rischio dell'imbarazzo sociale. Per questo decide di ripudiarla in segreto, no? Ed è già tanto, no? Appunto, è come se ti tampono la macchina, tu esci spazientito, poi vedi che la macchina che ti ha tamponato è scassatissima, che chi esce è vestito in maniera malandata, è un poveraccio, tu guardi e dici, vabbè, lasciamo stare, tu vai per la tua strada e vado per la mia. Ecco, Giuseppe si comporta così, non chiede neanche il risarcimento, si assume per quello che può l'onere della situazione. Questo è quello che decide di fare subito all'istante, no, Giuseppe. Dice, ma io posso mettermi in grazia Maria, e chissà che cosa ha già nella testa, no? Mi assumo la responsabilità, faccio io la figura dello scemo davanti a tutti, ma non la metto in imbarazzo, non la metto in difficoltà, no? Perché, appunto, seguendo l'indicazione della legge, Giuseppe avrebbe dovuto portare Maria davanti al rabbino e dirimere con lui la questione, no? Con il rischio di esporre Maria alla lapidazione, alla possibile lapidazione, come per scrivere la legge, no? La donna incriminata di adulterio prevedeva la lapidazione come prima, no? E invece dice, ci penso io, non ti preoccupare, no? Fa questo ragionamento, no? Non cerca nessun risarcimento per sé, non accusa Maria, come non accusa nessun altro, no? Accetta di fare la parte del debole, del perdente, no? Faccio una citazione da Padre Scorde, no? Da Papa Francesco, dice, no? Troppe volte pensiamo che Dio faccia affidamento solo sulla parte buona e vincente di noi, mentre in realtà la maggior parte dei suoi disegni si realizza attraverso la nostra debolezza. Il maligno ci fa guardare con giudizio negativo la nostra fragilità. Lo spirito, invece, la porta alla luce con tenerezza. E la tenerezza è la maniera migliore per toccare ciò che è fragile in noi. Giuseppe ci insegna così che avere fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare anche attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza, e ci insegna che in mezzo alle tempeste della vita non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, ma lui ha sempre uno sguardo per noi. È interessante quello che scrive Papa Francesco, no? Perché Giuseppe prende la sua decisione migliore, diciamo, proprio mentre è debole, nel momento della sua massima debolezza, no? Ripeto, un uomo del sud, ferito nella sua condizione, appunto lui in quel momento non stava pensando, ah che bello, diventerò padre della Chiesa, ci saranno un sacco di santi di quella mia immagine, ma no, non ci sta capendo niente, si sente solo privato di una cosa che gli sembrava di aspettarsi, quindi è fragilissimo, debolissimo. Possiamo immaginarlo anche ferito, no? Ma il Papa scrive, Dio ha più bisogno di questa parte di noi che non di quella vincente, che riesce a fare le cose e che opera bene. E un altro punto su cui pregare può essere questo, no? Dice, Giuseppe non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto, no? Ecco, noi abbiamo per scontato il fatto di sapere pensare, no? Che ovviamente ne sappiamo tutti pensare, no? Ecco, però è chiaro, no? Che lo dobbiamo fare, ma questa facoltà che Dio ci ha dato non è così alla portata della nostra libertà come crediamo, no? Talvolta abbiamo pensieri che sono indotti, condizionati, e nemmeno ce ne accorgiamo, no? Ecco, essere protagonisti dei nostri pensieri non è affatto banale, no? Arrivare ai nostri pensieri migliori, quelli che vengono fuori dalla preghiera, non è così scontato, non è un automatismo. Ecco, i pensieri vanno guardati con attenzione, ecco, perché in questa situazione il primo pensiero era fuggi, ecco. Ma Giuseppe intuisce che non viene da Dio, che non è un suggerimento che viene dallo Spirito. Ecco, in lui saranno venuti mille altri pensieri, no? Appunto, tante cose che poteva dire e tante cose che poteva fare, no? Tutti i tipi di pensieri. Giuseppe ci dice in un certo senso che i pensieri vanno guardati con attenzione e riconoscere quelli che vengono da Dio e quelli che invece hanno un altro interlocutore, un altro regime. Quelli esplosi magari dalle nostre paure e quelli invece ispirati dallo Spirito. Ecco, è interessante perché il pensiero di Giuseppe è proprio un nucleo, non voleva accusare. Cioè Giuseppe decide di non ascoltare quei pensieri che potrebbero nascere dal risentimento o dalla ricerca del colpevole, no? E possiamo anche guardare la nostra esperienza, quando abbiamo avuto un'ingiustizia, subito cosa abbiamo pensato? Ecco, sicuramente in lui ci sarà stato tutta una serie di pensieri che andavano in quella direzione. Punto. E allora lui imbocca una direzione diversa, appunto rinuncia alla caccia al colpevole e pensa in questo modo, qual è la posizione migliore che posso avere in questa situazione? Come io posso diventare responsabile di questa realtà? Nel modo più bello, nel modo più libero, nel modo migliore, no? Anziché segnalare agli altri cosa è che non va, cos'è che non funziona, come posso liberamente assumermi e quella situazione che ho davanti, no? Quella parte di vita che spetta a me, che compete a me su questa situazione. Giuseppe intuisce questa cosa qui, no? Per cui capisce che deve coprire Maria, no? Non accusarla, ma addirittura coprirla, diventando quell'ombra che era stata annunciata da Maria all'angelo, ma l'ombra di Dio ti coprirà. Maria, guardando Giuseppe, si sarà resa conto che la promessa di Dio diventava storicamente già vera in quel modo che la prendeva con sé, no? Appunto, immaginate la sorpresa di Maria quando Giuseppe va da lei e le dice, vabbè, no? non ho capito niente, forse neanche tu, ma ci sono, ci siamo. E pensate che amore deve essere sbocciato in Maria per quell'uomo, no? Che l'aveva scelta senza poterla toccare neppure con un dito, no? Ora pensate, allora Dio è uno che promette bene, è proprio vero, è una meraviglia, no? E Giuseppe diventa per lei l'ombra che la copre, no? Maria così appunto può avere un finale tranquillo, può passare i suoi mesi di gravidanza sapendo che un'ombra, ecco, la protegge, che un'ombra veglia su di lei, no? E Giuseppe facendo così non ha salvato soltanto Maria dalla lapidazione, ma ha salvato anche Gesù. Ha salvato anche Gesù, no? Non so se il paragone legge chi ha studiato matematica, ecco, sa che un insieme contiene un altro insieme, no? Quindi Maria che è incinta di Gesù, appunto, salvata lei, ecco, ha salvato anche il figlio. Quindi Giuseppe diventa il salvatore del mondo. No? Ed è bello pensare che Gesù abbia imparato da suo padre, dal suo stile con Maria, no? Come porsi davanti alle donne, ai deboli, ai bambini. No? E nel Vangelo si vede benissimo la coerenza tra lo stile di Gesù e lo stile di Giuseppe. No? Pensate al comportamento di Gesù davanti alla adultera, no? Cosa vede Gesù davanti alla sua madre, in fondo? Sua madre, no? Lui fa quello che fece Giuseppe con Maria, no? Cosa fa? La copre. Mette il suo corpo fra gli accusatori e la tutta, no? Che deve scagliare la pietra e la scagli, no? E si mette lui in mezzo. E poi continuiamo, no? Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli appare un sogno, un angelo. E il Signore gli disse, lo sappiamo, no? Ecco, come dicevo prima, c'è un modo di leggere questo versetto, nel senso che Giuseppe non sapeva che pesci pigliare, oppure aveva deciso di fare una certa cosa. Poi arriva l'angelo e dice, ah, pensavate di andare a New York, cambio di programma, si va a Pechino. Ecco, non è ovviamente così, no? Giuseppe aveva già deciso di mettersi tutto dalla parte di Maria, no? Giuseppe appunto è chiamato uomo giusto, no? Ma l'angelo viene a rendere ancora più radicale questa sua scelta, no? Gli dice, volevi metterti dalla parte di Maria, è la scelta giusta, ma non c'è bisogno che tu te ne vada. Puoi stare dalla parte di Maria prendendola con te. Capite? Giuseppe si voleva togliere di mezzo con uno che non vuole fare il terzo incomodo, forse aveva pensato ci sarà qualcun altro, lasciamoli stare, me ne vado, mi defino. Ecco, Dio invece gli chiede, si può usare questa espressione, di prendere senza prendere. Tu sarai il primo uomo che scopre che cos'è l'amore gratuito per una donna. Quella che nella tradizione ecclesiale, la vecchia tradizione, appunto la chiamata la castità, no? Che non è tanto rinunciare all'esercizio della genitalità come nel nostro caso, diciamo, di ordinati, di religiosi, ma è un prendere senza possedere, no? Un prendere in una logica di amore, che è appunto la logica di Giuseppe, no? Che è una vocazione unica effettivamente, no? Irripetibile, no? Ma che in un certo senso può dire qualcosa anche a noi. Raggiunge anche lui, no? Come se l'angelo gli dicesse, no? Per avere la tua sposa non c'è bisogno che la possiedi, e tu rimani tua, perché Dio te l'ha donata. Ecco, soltanto non la puoi possedere, non la puoi raggiungere con il tuo segno. Ecco, il Papa parla in questo caso di Giuseppe come padre dell'accoglienza, no? Sentite il parole del Papa. Giuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni preventive. Tante volte nella nostra vita accadono avvenimenti di cui non comprendiamo il significato. La nostra prima reazione è spesso di delusione e ribellione. Giuseppe lascia da parte i suoi ragionamenti per fare spazio a ciò che accade. E per quanto possa apparire ai suoi occhi misterioso, egli lo accoglie. Se ne assume la responsabilità e si riconcilia con la propria storia. Se non ci riconciliamo con la nostra storia, non riusciamo nemmeno a fare un passo successivo, perché rimarremo sempre in ostaggio delle nostre aspettative e delle conseguenti delusioni. La vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è una vita che spiega, ma una vita che accoglie. Solo a partire da questa accoglienza, da questa riconciliazione, si può anche intuire una storia più grande. Giuseppe non è un uomo rassegnato passivamente, il suo è un coraggioso e forte protagonismo. L'accoglienza è un modo attraverso cui si manifesta nella nostra vita il dono della fortezza che ci viene dallo Spirito Santo. La venuta di Gesù in mezzo a noi è un dono del Padre, affinché ciascuno si riconcili con la carne della propria storia, anche quando non la comprende fino in fondo. La venuta di Gesù in mezzo a noi è un dono del Padre, affinché ciascuno... No, occorre deporre la rabbia e la delusione e fare spazio, senza alcuna rassegnazione mondana, a ciò che non abbiamo scelto eppure esiste. Ripeto, a ciò che non abbiamo scelto ma c'è, e noi lo possiamo accogliere. E quando vive questa condizione, quando matura questo atteggiamento, e Giuseppe si rende conto che può amare Maria in modo assolutamente inedito, originale, può prenderla senza averla per sé, cioè senza considerarla un suo possesso. Il Papa chiama questo atteggiamento di Giuseppe, questa scelta di Giuseppe, coraggio creativo, no? Perché qui Giuseppe ha una grande creatività, no? Ecco, nel sogno è come se Dio gli dicesse: fidati della tua scelta, hai scelto una strada inedita, di prendere comunque con te Maria, di proteggerla, di accoglierla, vai fino in fondo, non temere. E Giuseppe sceglierà questa cosa, perché sarebbe stato molto più facile scegliere la strada del disimpegno. Invece Giuseppe sceglie la strada più creativa e inventa la Santa Famiglia, la Sacra Famiglia, no? C'è veramente in Giuseppe una creatività feconda, no? Perché appunto la castità di Giuseppe serve a noi consacrati, ma serve anche appunto a chi è sposato, no? Quando Benigni, no, nel film La Vita Bella, chiama quella che poi diventa la sua moglie principessa, no? Per dire: non ti userò mai, non sarà mai un oggetto a mia disposizione. Poi vediamo che in questo momento, anche si spende per una sincera passione di amore, ecco, nei confronti di sua moglie e di suo figlio, no? Fino a dare appunto la sua vita nei loro confronti. Cioè Giuseppe capisce, intuisce, ecco, di poter vivere una sorta di immensità di amore, per cui non mi chiedo più in che modo l'altro mi può servire, ma in che modo mi posso mettere accanto all'altro nel modo che sia migliore lui, lei, sia migliore lui, sia migliore lei. E siccome il modo migliore per Maria era che nessuno la toccasse, Giuseppe non la tocca, perché intuisce che questo è il meglio per Maria, come nella sua vita matrimoniale. Perché questa è la logica di Giuseppe, ma questa logica deve essere la logica anche di noi credenti, di ciascun discepolo di Gesù, no? Lì nella vocazione, nella condizione di vita dove lui è posto, no? Cercare, ecco, di non cercare il proprio interesse, ma cercare sempre il bene dell'altro e dell'altra. Questo è l'amore immenso, questo è l'amore immenso. Forse in questo senso, diciamo così, uso questa espressione un po', la castità di chi si sposa è molto più esigente, diciamo, forse di chi è consacrato, perché si bisogna stare al ritmo del corpo, ecco, di chi dorme con te tutta la vita, no? E per corpo intendo emotività, pensieri, sentimenti, no? Ed è richiesta una grandissima carità, no? 24 ore su 24, finché morte non si è fatto. Vuol dire che tu non ti puoi mai fare gli affari tuoi. C'è il corpo dell'altro accanto a te, no? E se l'altro ha bisogno di dormire e voglia recuperare la luce accesa, magari la devi spegnere, no? Per fare il piccolo, più piccolo degli esempi, no? Punto. È l'amore nella vita matrimoniale, no? Punto. Perché? che hai scoperto che esiste una felicità più grande che farti gli affari tuoi, no? E vivere perché l'altro possa essere felice, perché l'altro possa esprimere il meglio della propria vita, no? Questo intuisce Giuseppe. Poi è chiaro che non sarà stata sempre una passeggiata, e avrà vissuto momenti difficili, no? Avendo accanto a sé, appunto, forse possiamo dire la donna più bella del mondo, no? Maria. Appunto, non toccarla nemmeno con un dito, no? E, come dire, amare fino in fondo, ma non vincolando l'altro a se stessi, no? Ecco, è un modo sicuramente alto dell'amore, no? È una dignità alta dell'amore, è una dignità, alta del servizio, dell'attenzione all'altro, della cura nei confronti dell'altro, no? Questo è in tutti gli ambiti, in tutti gli spazi, in tutte le situazioni, lì dove viviamo, no? E questo vuol dire una connotazione credo tipicamente diaconale, no? Vuol dire gustare con amore per l'altro, no? Buscare il servizio dell'altro, sentire che questo è il modo giusto di vivere, è il modo vero, ecco, per vivere la vita, è il modo autentico, ecco, per essere uomini, per essere donne, no? Ecco, possiamo vivere questa felicità mettendoci accanto agli altri come un'ombra discreta, senza il bisogno di metterceli in tasca, ma desiderando il loro bene, pregando per loro, offrendo per loro, servendoli, ecco, la nostra umanità, quella nostra vita.